Okay, 3, 2, 1, it's jam.
Mercoledì 9 marzo 2016 dopo Cristo, sono le 9:00, state ascoltando radiazione.info, va in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 o tramite la pagina Twitter di radiazione.info. Vi lasciamo con ancora un po' di musica e poi andiamo con la lettura delle prime pagine. Eccoci in diretta, 9:03, oggi che è tra l'altro il giorno in cui si terrà l'udienza al Tribunale del Riesame di Venezia per le misure cautelari appioppate agli 11 del Comitato di Lotta per la Casa. E quindi rimanete connessi perché potrebbero arrivare aggiornamenti, speriamo anzi arrivino aggiornamenti già in mattinata, visto che il consiglio si riunisce alle 9:15. Allora, cerchiamo di aprire le prime pagine, che però non si prestano a tale atto, potrebbe essere un problema di questo computer, che non è buono. E allora vediamo un po' come si può fare. Vediamo se abbiamo fortuna. No, aspetta, cerchiamo qualcos'altro, se no. Ecco qua, questo dovrebbe essere buono. Vediamo se abbiamo fortuna che riusciamo a leggervi le prime pagine, perché i nostri potenti mezzi purtroppo sono meno potenti del solito. Non è che di solito fossero molto potenti. Va bene, intanto Marcinko può leggere la prima pagina del Mattino di Pablo, che di solito è l'ultima, ma quest'oggi oggi diventerà la prima. Il maresciallo verde. Sì, esatto.
Vabbè, quindi
ho trovato, se vuoi, le prime pagine dell'11 febbraio 2006. Ecco. Esatto, cos'è cambiato nel mondo?
Vabbè, di sicuro non è cambiata la prima mattina da qua a 2000. poco. Corto circuito anche la libreria di esempio di paura e polemiche, come non mancano mai. Le nuove tariffe per sposarsi a Padova, questo potrebbe interessarti, il sì degli stranieri costa di più. Fino a 1350 euro per Pedrocchi, Gran Guardia e Sala Carmeli.
Bisogna capire se la persona poi in totale, ma lo scopriremo solo vivendo o sposandoci.
O leggendo.
O leggendo.
Mentre invece, ex assessore di Zanonato, consulente per Pitonci. Piccolo piccolo.
Che schifo. Di sapere non ha sapore, vorrei dire.
Bene, allora, i conti pubblici, due libri eccessivi, per ora però nessuna correzione. Camera dei Deputati, Galan verso la decadenza, c'è il primo sì della giunta. Perquisizioni a raffica, evasione fiscale, blitz della GDF in 20 aziende. C'è neanche banco sulla prima pagina, il vertice che si è tenuto ieri a Venezia tra Italia e Francia, Renzi, Hollande, Libia contro l'IS e tempo di agire. Giornata nel nome di Valeria, protestano TAV, poi l'abbraccio con Isolesin. Per Bruxelles siamo osservati, speciali. Come siamo messi noi? Continuo a leggere Monaca o...
No, guarda, tieni manco ancora due secondi, lancio un tweet e poi andiamo con le pagine nazionali.
Pagine, possiamo andare direttamente al vertice Italia-Francia-Venezia, in un palazzo ducale blindato per l'incontro bilaterale in memoria di Valeria Solesini. Via libera al progetto Torino-Lione, il premier, questa città è straordinaria. Davanti a punto...
Ci sono, poi la leggiamo dopo la notizia. Li leggeremo dopo, adesso leggiamo le prime pagine che ci emozionano sempre e comunque. Almeno io dico Spavaldo che ci sono, poi bisogna vedere se è vero. Allora, partiamo con il Corriere della Sera, un giornale che è sinonimo di qualità. Leggi Corriere, si scrive Corriere della Sera, ma si legge Pompiere della Sera, esatto. Io lo zoomo, come dire, smodata. Primarie del PD sotto accusa, ricorsi e proteste. Napoli, aperta un'inchiesta, Bassolino disgustato. E per disgustare Bassolino, insomma, ha fatta veramente grossa, anche se voci di corridoio dicono che questa sia stata una strategia copiata dalla colonna astigiana del Partito Democratico. Allora,
è stato di successo.
Molto di successo. Renzi Hollande, Libia fare presto. Telegrafico qua. Andiamo sotto, debito all'Italia, un richiamo senza sanzioni. Quindi è tipo l'arbitro prima di darti il giallo, una volta te lo dici, stai bravo che ti
tipo
lo giallo.
Tipo il cartellino blu.
Esatto,
cartellino. Sanzioni ma non troppo.
Un mondo di nomi per dire millennial. Un mondo di nomi per dire millennial. Che cazzo vuol dire?
Beh, prima dobbiamo capire cosa è millennial.
Infatti, ma non ci interessa. Droga e mattanza, così è morto Luca. E poi ci abbiamo una cosa illeggibile che per questo motivo non leggo. E poi se vi interessa, alla fine arriva il sì dal Congo per l'adozione di 66 bambini. Se vi interessava, adesso potete stare tranquilli, il Congo ha detto sì, un po' come l'uomo del monte, anche il Congo fa così. Così l'Egitto ha stiamo leggendo la Repubblica, adesso passiamo a un altro giornale ancora più di qualità. Così l'Egitto ha depistato la verità sulla fine di Regeni. Di quello che succede nel mondo non gliene frega un cazzo, la Repubblica è un po' come il Mattino che la mena da un mese con la morte di Isabella, e lui da un mese che cerca di razzolare qualche lettore in più sfruttando la morte del povero Regeni.
Una volta che trovate
il secolare... PD, caos primarie, Bassolino ricorre, la procura indaga sui soldi ai votanti. Ai votanti. Già si capisce che è qualcosa di alieno, no? Il votante. Accordo tra Renzi e Hollande, sì a Orange per Telecom. Ognuno dice la sua su quello che sono detto. Le pensioni, poi abbiamo le pensioni salvate dai migranti, il dossier del Ministero della Tecnologia. Quindi apprendiamo anche che esiste un Ministero della Tecnologia. Francesco abolisca infallibilità del Papa. Come fa a abolirlo? Se il Papa è infallibile, è infallibile. Esatto, lo acquisisci l'infallibilità. Allora, andiamo con il Sole 24 Ore. La UE salva l'Italia, ma servono 3 miliardi. È come recita un vecchio detto, che ce li dai tu? Renzi, nessuna nuova aggiuntiva. Padoan, non chiediamo correzioni. Ah no, non si chiedono correzioni.
E non le chiedono
neanche loro. Poi abbiamo migranti, l'ONU contro l'intesa UE-Turchia. Viola i diritti umani. Viola o viola? Boh. Panorama, primaria Napoli, beh, sempre il Bassolino. Poi abbiamo entrate fiscali più 4% del 2015.
Gioiamo,
quindi il cuneo è sempre più cuneo. Esatto. IRPEF a N%, una cosa, vabbè, scritta in piccolo e piena di numerelli, quindi non ci interessa. A febbraio crolla l'export cinese, meno 25%. Ci dispiace per i cinesi, che noi apprezziamo tanto. Il Messaggero non lo leggiamo, il Giornale non lo leggiamo.
Ah, dai, non piace la satira.
Esatto. La leggiamo solitamente in altri programmi, certa roba. Il Manifesto, che anche lui forse con fare satirico continua imperterrito a definirsi quotidiano comunista. Andiamo avanti, no, leggiamolo anzi, il ricorso storico, compravendita del voto. Madonna, come sono peppi anche quelli del Manifesto, subito a insinuarsi in queste cose. E pesanti condizionamenti, battuto per poco più di 400 voti, Bassolino chiede ai garanti del partito di annullare le primarie in 5 seggi di Napoli. Il PD non ne ha alcuna intenzione. Nuovi video mostrano i fan di Cosentino alle urne e a Roma esplode il giallo delle schede bianche.
Quindi immagino che i 5 seggi siano quelli dove lui ha perso, giustamente.
Immagino di sì.
Mentre il giallo delle schede bianche è così.
Esatto, è tipo quello della 1 bianca, no? Sono quelle cose che rimangono così. Ci farà poi una puntata Lucarelli tra qualche anno. Renzi Hollande, belli così. Il tempo non è infinito. L'ONU, inteso UE, l'abbiamo già detto. L'odissea degli immigrati nella rete dei trafficanti. Conti pubblici, Bruxelles, grazie a Renzi per adesso. E poi abbiamo la vera notizia di oggi, che Fassina in corsa, un nome, anzi tre, Marino e Brai, che è staccato, e staccato Brai con la B maiuscola, oggi lo spareggio.
Sì, è finita pari.
È finita pari, a quanto pare. Poi abbiamo Libero Quotidiano, che non ci piace, e poi abbiamo Il Fatto Quotidiano. Vediamo, Il Fatto Quotidiano lo possiamo leggere, vediamo cosa scrive in alto, la sua solita frase di apertura. Quest'oggi è la seguente: Renzi incontra Hollande a Venezia e ritorna sul tema libico. Il tempo non è infinito, bisogna agire. Dalla D'Urso non l'aveva detta così. La cosa aveva detto la D'Urso? Boh. Allora, poi Napoli, Bassolino ricorre. Forza Italia e Verdini portano voti al PD. La procura indaga le primarie. Andiamo sotto. Finalmente primi in Europa per corrotti e truffatori impuniti. Colletti bianchi, solo 228 detenuti per reati finanziari contro i 6.271 della Germania. Moratti, solo multa per i veleni killer di Pierpaolo. Alla Saras questo. E non ci stupisce, visto che in altri casi, tipo quella della Tricon Galvanica, per casi simili c'è stata addirittura la soluzione. Quindi già il fatto che gli abbia dato una multa è sospetto, è quantomeno strano per il diritto di questo paese. Poi, il Jack sfigato della porta accanto, un film, vabbè, una cagata insomma. Il Jig sfigato della porta
accanto.
Ah, quello lo chiamavano Jig Robot. Che, tu l'hai visto? Neanche io. Però il titolo mi ispirava. Andiamo a vederlo, sì, dicevamo così anche di Hateful Eight, ma poi sono arrivati ad arrestarci, bastardi. Allora, quindi non diciamo più che andiamo al cinema perché porta male.
Ma tu non mi bisogna capirci, guarda, Poste, una bici da 400.000 euro per il Papa.
Perché va in bici il Papa, non ci credo, vecchio com'è.
È comodo, è piano, ci dà il Vaticano.
Eh beh, sì, si fa i giri intorno a Piazza San Pietro, si fa i circuiti. Va bene, andiamo avanti. Avvenire, l'Avvenire non lo leggiamo, l'Unità non lo leggiamo, ma c'è ancora scritto fondata da Gramsci? Oh sì.
Sì,
purtroppo sì.
Vabbè,
vediamo se c'è qualcos'altro. Il tempo, no, non c'è più un cazzo. Abbiamo letto, non c'è neanche più la Padania a leggere. Vabbè. Niente, non c'è niente di interessante. La nuova Ferrara la vogliamo leggere.
Dai, vabbè, secondo me la trovi la Padania.
Allora, come faceva la mia co-conduttrice al momento in vacanza forzata, andava a prendere l'ANSA e leggeva le prime notizie dell'ANSA per dare un po' il polso della situazione in questo momento. Libia, il tempo non è infinito, quindi riporta quello che riportano tutti i giornali. 5 anni da Fukushima, disastro atomico del Giappone. Attualità è proprio. Andiamo sotto, USA 2016, Trump vola ancora ed è sorpresa Sanders. Chissà dove vola Trump. Eclissi totale di sole, spettacolo sul Pacifico.
E tu sei qua.
Esatto, invece di stare sul Pacifico. Allora, Champions, il Real Madrid vince 2-0 ed elimina la Magica. E ci dispiace tantissimo. Il caso Napoli agita il PD. E buon, dai, direi che può bastare così. C'è qualcos'altro?
Vabbè.
Discriminare le donne costa 12.000 miliardi di dollari all'anno. E infatti c'è la Boschi molto preoccupata, lei che fa la fame per questo motivo. Poi, festa per i 70 anni della Vespa a Pontedera, se vi interessa.
Pontedera?
O Pontedera. Ma, scusami, Edera, Pontedera.
No.
Tu dici Dera e quindi Pontedera.
Però non so neanche dov'è Pontedera. Cos'è, Emilia?
Ma sarà, sì, Emilia. Andiamo a vedere. Allora, noi intanto lo guardiamo, se voi lo sapete potete dircelo al 388-4292-504. Esatto, lo troviamo. Pisa, Toscana.
Quindi
sarà Pontedera. Andremo a vedere. Adesso cerchiamo la pronuncia sull'internet. Va bene, torniamo tra poco con le notizie locali. Di accendere il microfono, 9:20 minuti, torniamo in diretta su radiazione.info e cominciamo con le notizie locali che il Mattino di Padova ci offre. Da un mese e più dicevamo che le prime pagine e anche le prime pagine interne sono occupate dalle notizie sulla morte di Isabella e le indagini che ne stanno conseguendo. Ma noi questo lo saltiamo a pie pari e andiamo al vertice Renzi-Hollande, di cui tanto si parla sui giornali. Qui ci sono tante foto dei due premier che si abbracciano, si baciano e si guardano con passione in alcuni casi. Allora, Renzi-Hollande, alleati, firma per l'alta velocità. Palazzo Ducale blindato per l'incontro bilaterale in memoria di Valeria Solesin. Via libera al progetto Torino-Lione. Il premier, questa città è straordinaria. Quindi riescono anche a far passare le porcate che di cui stanno discutendo come una cosa fatta in memoria di Valeria Soresin. Quindi sono ancora più avvoltoi dei giornalisti che spesso scrivono sul Mattino, ad esempio Alberto Vitucci. Vediamo cosa verga di suo pugno questo reporter d'assalto. Il Palazzo dei Dogi torna al centro della politica internazionale. Il premier Matteo Renzi e il presidente francese François Hollande, con i loro ministri, hanno partecipato ieri pomeriggio al 33esimo vertice bilaterale fra Italia e Francia. Un summit in cui si è parlato di crisi di terrorismo, di migranti, accordi economici e cultura. Con la firma storica del protocollo d'intesa sulla TAV, l'alta velocità per collegare Torino a Lione, le due città che hanno un bisogno atavico di essere collegate, e grazie all'alta velocità lo saranno. In realtà lo sono già, in una tratta ferroviaria che è sempre più in disuso perché a quanto pare non c'è né tutta questa esigenza che merce o persone vadano da Torino a Lione o il contrario, però l'alta velocità sa da fare. Sottoscritto dal ministro Graziano Del Rio e dal suo omologo d'Oltralpe Alain Vidalis. Il tema, je ne pas, il tema anima i nostri incontri. Beh, da una ventina d'anni, ha scherzato il presidente francese, è anche simpatico Hollande, e forse adesso Matteo potrà mettere fine a queste discussioni. Non sono sicuro che io potrò esserci per l'inaugurazione, segno di quanto gliene freghi alla Francia, che comunque partecipa a livello finanziario molto di meno dell'Italia, nella TAV, di questa grande opera. Ma forse lui sì. Ah no, forse lui che è giovane sì. Quindi lui, Hollande che è vecchio e gira per il mondo, però in Valsusa non riesce ad andarci perché è vecchio. Renzi che è giovane, invece ci può andare e ci andrà. Mega opera da 8 miliardi. 8 miliardi, che poi non sono 8 miliardi, che sarà pronta tra 12 anni. Sì, curo. Saluto in mattinata. Sarebbe bello conservarsi questi articoli e leggerli tra 12 anni. Saluto in mattinata delle... Salutate in mattinata dalle contestazioni dei comitati, di cui dopo leggeremo. Un vertice voluto dal sindaco Luigi Brugnaro, che essendo commissario della città è un emissario dello Stato, quindi dire che l'ha voluto lui è come dire che l'ha voluto Renzi, ma diciamo che l'ha voluto lui, che ieri ha fatto gli onori di casa. La nostra città ha un ruolo internazionale, questa ne è la dimostrazione. Quindi, pensate, Luigi Brugnaro è ancora convinto di vivere nell'epoca delle repubbliche marinare in cui Venezia, dal punto di vista geopolitico, aveva ancora un peso. Andiamo avanti. Di cosa si è discusso però a questo incontro favoloso? Andiamo a scoprirlo. Beh, intanto cominciamo con la fanfara dei carabinieri in alta uniforme, 50 elmetti, suona gli inni nazionali, prima la marsigliese, poi Fratelli d'Italia. Ai funerali di Valeria, dirà poi Renzi in conferenza stampa, in piazza San Marco è stata suonata la marsigliese. Per molti di noi un brivido è corso lungo la schiena. Tu come la interpreti questa dichiarazione? Cioè, nel senso, mi ha fatto schifo. Molti di noi, molti di loro. L'enfance della patria, insomma. Va bene, potrebbe essere plausibile. Si piacciono i due leader di Francia e Italia.
Allora,
esatto. Parlano spesso a bassa voce e in tono. Io non sto. Ha scritto Alberto Vitucci questo. Parlano spesso a bassa voce e in tono confidenziale nelle pause della cerimonia. Scherzano, si danno del tu. Caro Matteo, attacco Hollande. Il presidente francese alza la testa e guarda con ammirazione i capolavori che adornano le pareti della sala del Senato. Renzi non dimentica gli elogi per l'alleato storico e per i tanti obiettivi comuni dei due paesi. Alleato storico, l'abbiamo messa. Vabbè. Primo fra tutti, adesso la lotta al terrorismo. Renzi definisce troppo lungo il vertice europeo di Ankara. Bacchetta Erdogan sulla libertà di stampa. Valore primo della democrazia. Infatti. Qualche domanda sul Jobs Act e sulla Libia, poi tutti a cena alla grande sala dello scrutinio, sommersi di bellezza fra le enormi tele di Tintoretto veronese. Palma il giovane in serata il ritorno a Roma e Parigi a bordo di aerei di Stato. Che bella chiusura. Quindi circondati a bellezza dopo che parlano di morte fuori dai confini nazionali con la guerra e dentro i confini nazionali col Jobs Act. Il Jobs Act che tra l'altro affascina molto Hollande. Infatti qui c'è un articoletto di Albino Salmaso che entra nel vivo di questo discorso. Guarda che fatto. Cioè, Renzi riescono sempre a peccarlo con delle smorfie pazze. Ma io non so. Ma io non so se questo qua vive facendo smorfie nella speranza che lo fotografino o cosa. Tra l'altro, Hollande si è sporcato di fango parecchio. Qua è proprio entrato con tutto il ginocchio dentro una merda di cavallo. Povero presidente francese.
Non c'è scritto.
I giornali tacitano su questa cosa. Libia, il tempo è scaduto. La guerra all'IS sarà totale. Quindi, intanto che sono sommersi della bellezza di Tintoretto, di Palma al Giovane e di Veronese, si parla di guerra. Piena intesa sulla gestione dei campi profughi in Turchia e sulla tregua in Siria. Fusione tra Telecom e Orange, i vecchi salotti della finanza non esistono più. Quindi si parla un po' di tutto, come al bar, dalla guerra in Libia alla fusione di compagnie telefoniche. Libia, il tempo è scaduto, il massacro in Tunisia aperto all'IS e i terroristi vanno fermati prima che destabilizzino il paese del Mediterraneo che con più coraggio ha aperto le porte alla democrazia occidentale, che è la Libia. Quindi, pensate, arrivano addirittura a dire che la Libia ha aperto le porte spontaneamente alla democrazia occidentale, dimenticandosi che è successo nel 2011. E dopo la Libia e la Tunisia c'è la Siria, anche se la tregua apre un orizzonte diverso in una guerra che vede Russia, Francia e USA alleate per stroncare Daesh, che vuole controllare le rotte del petrolio. Terzo nodo, l'accordo con la Turchia e la Grecia per la gestione dei campi profughi sulla rotta balcanica. Erdogan vuole 6 miliardi di euro, ha raddoppiato la posta in gioco, ma l'Europa non ha alternative, dice il premier francese, mentre Renzi mette l'accento sulla libertà di stampa. I regimi che opprimono la democrazia non vanno aiutati, dobbiamo negoziare ancora con Ankara prima di chiudere l'accordo. E poi passiamo alla chicca, passiamo a vedere cosa dice il simpatico bello Renz del Jobs Act. Con il Jobs Act abbiamo creato 760.000 posti di lavoro, che poi non sono al netto di quelli persi, come vi piace dire a loro, ma va bene lo stesso. Le riforme non vanno bloccate. Chi bloccherà la riforma? Hollande ascolta e poi rilancia. Anche la Francia sta per approvare la Loi Travail con i sindacati sul piede di guerra per introdurre la flessibilità nelle aziende, una svolta necessaria come la fusione tra le grandi major della TLC per far nascere un colosso internazionale in grado di reggere la sfida con Vodafone e le multinazionali USA. Renzi va all'attacco con il suo stile. Scrive sta roba. La stagione dei salotti della finanza è finita, basta con le partecipazioni azionarie incrociate che consentivano a poche famiglie di controllare l'editoria e la finanza italiana. Oggi siamo un paese moderno che si apre al mercato internazionale. E in questo modo, invece che poche famiglie italiane, ancor meno famiglie di però qualsiasi stato del mondo controlleranno l'informazione, perché, come dice lo stesso Renzi, la libertà di parola e di informazione è un presupposto fondamentale per la democrazia. Quindi meglio lasciarla in mano di pochi saggi che ci governeranno verso futuri splendenti e meravigliosi, come già si stanno profilando all'orizzonte. Con le imprese globali che investono sulla base di vere opportunità, dice il premier italiano. Gli scenari della fusione tra Telecom e Orange non erano nell'agenda ufficiale del vertice bilaterale di Venezia, Palazzo Ducale, nelle due ore di incontri bilaterali. I ministri hanno cercato di concordare invece una linea comune sulla Libia dopo le pressioni USA che spingono a un vero intervento militare. Poi si entra nel merito di questo intervento, ma alla fine sono tutte chiacchiere, anche perché un mese fa lo stesso Renzi asseriva sicuro che l'Italia mai e poi mai avrebbe partecipato a livello militare a un attacco in Libia, al massimo avrebbe avuto un ruolo di supporto, mentre lo diceva già lo stava avendo, e invece adesso c'è un po' un voltafaccia, quindi stare ad ascoltare quello che dicono in merito è un po' una perdita di tempo. Che vi risparmio: un'ora di battaglia navale, due barchini speronati, idranti e fumogeni. Un'ora di battaglia navale davanti a Punta della Dogana, tra i manifestanti in barca, determinati a cercare di raggiungere Piazza San Marco, e le forze dell'ordine in motovedetta, moto d'acqua, determinate a respingerli con gli idranti. O per meglio dire, un'ora di scaramucce messe in preventivo da entrambe le parti. Anche se qualche... sagace questo redattore. se qualche incrocio, qualche manovra in retromarcia alla cieca hanno rischiato di rovesciare un paio di barchini. È stato questo il cuore della manifestazione contro le grandi opere pubbliche, che ha richiamato ieri a Venezia no grandi navi, no TAV, no trivelle, studenti in arrivo dal Veneto e da tutta Italia, con un paio di pullman delle Marche contro le trivelle e una cinquantina di persone partite nella notte dalla Valsusa e dal Piemonte per protestare contro i treni ad alta velocità. Bene, e questo era uno dei due cortei, poi c'è l'altro corteo, quello di quelli che ci stanno più simpatici, notava e no grandi opere, un migliaio di manifestanti, dalla Lavalla alla Laguna, no alla devastazione e al saccheggio. Con questo striscione è partito dalla stazione di Santa Lucia il corteo pacifico dei no Mose, notava, no grandi opere, nonostante la pioggia che ha smesso soltanto verso la fine della manifestazione, intorno alle 13. Almeno un migliaio di persone hanno percorso la Venezia Minore, se così si può dire, utilizzando un termine turistico. C'erano tanti giovani, per la maggior parte studenti del coordinamento medi delle scuole di Venezia e di Mestre, ma c'erano pure persone con i capelli bianchi, anziani, ad esempio quelli della Valsusa. Tra l'altro anche Nicoletta ci ha detto che è andata pure lei, e tra l'altro avevano forti paura che li bloccassero prima di arrivare a Venezia. I primi a mobilitarsi contro il treno della velocità sono arrivati con tre pullman dal Piemonte, poi c'erano quelli del Trentino che combattono contro il treno ad alta velocità che dovrebbe unire Verona ad Innsbruck. Decine le bandiere per l'opzione zero del comitato della Riviera del Brenta. I giovani delle scuole avanzano con uno striscione: perseveriamo il nostro futuro, difendiamo le scuole e il territorio. Questo per quanto riguarda appunto questo vertice che si è tenuto a Venezia ieri mattina, anzi ieri tra mattina e pomeriggio, con in mezzo la pausa pranzo che, come ci ricordava il giornalista, è stata inondata dalla bellezza, e questo ci fa assolutamente piacere perché noi siamo dei fan sfegatati della bellezza. E allora andiamo avanti con la prossima notizia che adesso tiro fuori, ce l'abbiamo qui. Io do il foglio al mio amichetto qua, e quella cerchiata.
Per essere sicuro che non mi sbagli?
Sì.
Allora, chiusura di Este, crisi cementi Zillo, sugli esuberi non c'è l'accordo. Non è arrivato l'accordo ieri nell'incontro avvenuto in Confindustria Padova tra cementi Zillo e organizzazioni sindacali. Lo scorso 22 gennaio il cementificio ha dichiarato l'esubero dei 66 dipendenti in forza allo stabilimento di Este. Delle 66 totali, 16 posizioni sono state recuperate a fronte di una richiesta sindacale di 22 ricollocamenti interni. Ieri l'azienda ha inoltre annunciato, dopo un'ulteriore analisi tecnica, la possibile ricollocazione di altri 7 dipendenti negli stabilimenti e uffici del gruppo. Inoltre, entro la durata dell'indennità di mobilità, 18 mesi per gli ultra cinquantenni, 5 lavoratori raggiungeranno i requisiti per la pensione e un lavoratore è già stato ricollocato in un'altra azienda. Per le parti sociali il numero non è ancora soddisfacente e d'altra parte Cementi Zillo tira in ballo il grave contesto di crisi che ha colpito il settore e che rende imprescindibile un'azione che ridimensioni la capacità produttiva del gruppo e non compromette in modo irreversibile la sua competitività. L'azienda sta poi studiando adeguate soluzioni abitative per le persone che saranno ricollocate a Fanna, in modo da rendere effettiva l'offerta di lavoro e turnazioni tali da garantire un adeguato equilibrio. Benissimo. E altre parti, se riusciamo a trovare altri interessanti articoli da sottoporvi. Giornata dell'8 marzo. Maternità penalizzante per il 69% delle laureate. Dalla ricerca dell'osservatorio professionale donna, sulle 2000 intervistate, è emerso che il 79% ritiene la bellezza un valore che ancora conta molto. Tutto quello che è tutto il contrario di quello che si vuole passare. La buona notizia è che la preparazione delle laureate padovane è sempre molto apprezzata. Quella cattiva è che voler essere mamma significa troppo spesso dire addio alla carriera. Non si intende, sia chiaro, solo uno stop alla progressione di ruolo.
È acceso? Sente basso il tuo microfono, mi dicono da telefono.
Allora parlerò più forte.
Aspetta, qual è il tuo?
Questo.
Vai.
Parlo.
Parla normale.
Ok. Non si intende, sia chiaro, solo uno stop alla progressione di ruolo.
Vai, vai.
Si continua. Il 69% delle giovani donne pensa che la maternità possa penalizzarle anche solo nel mantenere il posto di lavoro, tanto che molte hanno già rimandato l'idea a non prima dei 35 anni. Il quadro che certo non dipinge un presente di pari opportunità è stato presentato all'Orto Botanico.
Scusa, io questa in realtà non è che volevo leggerla tutta qua.
Ma io leggo solo il primo trafiletto.
Mi faceva ridere la roba che un per cento ritiene ancora la bellezza un valore importante.
No, però era bello che la buona notizia è che la preparazione delle laureate padovane è sempre molto apprezzata. Cioè, sempre questo insomma, campanilismo sulla gallina
sempre,
padovana.
Sempre molto apprezzata e interessante anche.
Sì, assolutamente. Comunque è una... un convegno che è stato tenuto ieri e quindi come tale si è chiuso ieri e a noi non interessa più. Camusso denuncia donne discriminate, quindi anche i sindacati si muovono nell'accusa. Qua abbiamo un po' di delirio, grazie. L'incontro con il segretario della CGIL a Padova: la disoccupazione femminile è raddoppiata in 7 anni, quindi tutto in contrasto clamoroso con quello che viene detto invece dalla classe dirigente del nostro paese. Allora, qua abbiamo altre notizie interessanti da leggere prima che io esploda.
Ce l'abbiamo. Allora, ti rilascio il computer e leggo le notizie. Qui ci siamo un po' ingarbuglienci con i giornali, ma adesso noi che siamo esperti di rassegna stampa e di giornali
e di Tetris
abbiamo dimestichezza, riusciremo a recuperare tutte cose. Intanto vediamo su questa pagina che è partita dai mezzo del giornale, avevo segnato qualcosa. Sì, sono dato un trafiletto divertente. Niente soldi regionali a Vigonza per le nuove telecamere.
No.
E il Mattino cosa titola? Tagliati i soldi per la sicurezza, perché ricordiamoci tutti che telecamere vuol dire sicurezza.
Vuoi un attimo spiegarmi qual è il mistero delle 100.000 macchine che passano per tombolo? Veloce, veloce?
Sì, assolutamente. Allora, perché c'è anche questa questione di tombolo, no? Corso a 170 km all'ora nelle vie di Tombolo, che a quanto pare è una patria di piloti. Monitoraggio stradale, rilevate 6.600 infrazioni al giorno, 6 colonne, velo ok, installate entro questa settimana. Quindi Tombolo, che sembra un paese sperduto, è dalla foto... sembra ancora più sperduto. L'unica cosa che anima quella che potrebbe essere la strada principale della città è appunto un autovelox.
Ma anche la nebbia.
E la nebbia. Però nonostante questo invece è pieno di gente che, a cui piace andare forte con la macchina. E come biasimarli altrimenti. I motori affascinano l'italiano dalla notte dei tempi. Andiamo avanti con le prossime notizie. O ci pigliamo una pausa musicale? No, dai, andiamo avanti. C'è Slurp. Come si dice, l'inserto che ogni settimana ci propina il Mattino, il mercoledì. Emergenza ex CONI, la rabbia dei residenti, situazione indecente, materassi e rifiuti all'esterno e i topi arrivano alle case. Abbiamo scritto in comune ma nessuno è intervenuto. Le condizioni in cui versa l'ex CONI, malgrado le ripetute segnalazioni dall'amministrazione comunale, restano indecenti. I residenti dell'Arcella, in particolare le vie Tommaseo Temazza e Giovanni Moroni, sono indagati. I residenti dell'Arcella, in particolare le vie Tommaseo Temazza e Giovanni Moroni, sono indignati. Ho detto indagati, non capivo.
È deformazione mentale.
Come
ormai.
Fa? Esatto. Una via a essere indagata mi sfuggiva. E andiamo avanti. Tra l'altro ti è arrivata una chiamata prima, quindi guarda qua, e c'è qualcos'altro che sta vibrando.
È una redazione veramente,
siamo una redazione che
benissimo.
Una redazione che vibra a manetta. Però adesso andiamo nel vivo della notizia. Qui c'è continua gente che continua a chiamarmi, e quindi potresti leggerla tu questa notizia qua.
Vai. Allora, le condizioni in cui versa, riprendiamo dall'inizio dato che ce ne siamo un po' persi. Le condizioni in cui versa l'ex CONI, malgrado le ripetute segnalazioni all'amministrazione comunale, restano indecenti. I residenti dell'Arcella, in particolare le vie Tommaseo Temanza e Giovanni Moroni, sono indignati. La denuncia arriva da MB, un residente. Abbiamo scritto e telefonato all'assessore all'ambiente e al vice sindaco Tuona, ma nessuno è intervenuto. Qui da mesi dormono diverse persone, proprio dal lato dell'ex CONI, che confina con il parcheggio del bingo. Basta fare un giro proprio dal parcheggio per notare materassi, coperte, tendoni di nylon e addirittura da montagna. Abbiamo visto comparire il primo materasso l'estate scorsa, racconta la residente. Poi sono diventati due, eppure matrimoniali. Fino ad oggi che sono occupati anche i piani superiori del palazzo, perché vediamo aprirsi e chiudersi le finestre. Quindi ha tenuto proprio conto con una cronaca di ogni particolare di quello che è successo dall'estate scorsa ad adesso. Il primo ad arrivare è stato un ubriaco straniero, che è così sporco da essere diventato nero. È anche sicura che insomma lui era un caucasico che però è diventato nero per la sporcizia. Con il tempo se ne sono aggiunti altri, sempre sporchi. Durante il giorno stazionano vicino al PAM e la sera tornano a casa. Oggi al posto dell'ex Coni c'è una tendopoli immersa in una discarica di immondizia. La conseguenza, assicurano i residenti, è un esercito di topi che si riversa nelle strade e rischia di raggiungere le case. Addirittura, riferisce sempre MB, i topi vengono fuori dai materassi e si possono vedere in Piazzetta d'Italia e nell'area Bimby realizzata di recente. Proprio quest'area riqualificata ha solo spostato gli ubriaconi nel parcheggio del PAM. Qui comprano birre e vino e toccano tutto tra banchi e scaffali. Quindi anche questo qua è un problema, il toccare senza prelevare.
Esatto, senza acquistare più che altro.
Beh, qua non dice acquistare.
Basta prelevare.
Non riesco a credere che il comune non ritenga necessario prendere provvedimenti. È incomprensibile che i piccoli giochino tra gli escrementi dei topi.
Ma sì, dai.
Ma cioè, insomma, tutta natura, non ho capito. Le giovani mamme sono inquiete. Che senso ha riservare ai bambini una zona di cui non possono usufruire?
Le giovani mamme sono inquiete, cioè, però potrebbe essere facilmente travisata come dichiarazione.
Tanto vale rimettere i parchi pubblici, no? Se tanto non possono usarli solo i bambini.
Infatti.
A questo punto, cioè, è illogico, diventa illogica la scelta comunale. In via Temanza hanno già fatto, a spese loro, una derattizzazione tanto negli spazi interni cortili dei condomini quanto a quelli esterni, ma non è abbastanza. Le persone sbandate, aggiungono i cittadini, si vedono continuamente e i giacigli aumentano. Hanno letteralmente preso possesso dell'edificio.
E hanno fatto bene, aggiungiamo noi. Così imparano a lasciarli vuoti. Va bene, c'è altro da dire a livello locale? Abbiamo altre news, vediamo cosa avevo segnato. Qui ce n'è una, ma forse abbiamo quasi finito. Solo più due news da Padova e dintorni. Termali, il 30% è precario, fra chiamate e voucher. Gli albergatori in questo modo risparmiano su TFR, IRPEF e tredicesime. Vinaccia della CGIL, lavoratori schiavi di questa situazione. Domani un incontro. Circa il 30% dei lavoratori termali è assunto in condizioni di precarietà. A fornire il dato è Paolo Vinaccia, il responsabile Filcam CGIL di Abano. Una buona parte dei lavoratori è infatti assunta dagli alberghi termali con contratti a chiamata o pagati con i voucher. In totale i contratti a chiamata si aggirano intorno al 15-20% dei contratti totali, spiega Paolo Vinaccia. I lavoratori, il più delle volte, lavorano tutto il mese, ma con il contratto a chiamata vengono registrati solamente 6 giorni, invece che 26. Questo vuol dire che il datore di lavoro paga il TFR, l'IRPEF e la tredicesima su un valore di 6 giorni. In questo modo il lavoratore è schiavo di questa situazione. Ci sono poi i voucher. Saliti di recente alla ribalta anche nel mondo alberghiero. In questo caso i lavoratori pagati con i voucher sono circa il 10-15% secondo la CGIL. La presenza dei contratti a chiamata dei voucher sta provocando non pochi scossoni sulla gestione degli alberghi. Il costo del lavoro incide per il 48-60% sul fatturato di un'azienda alberghiera. È ora di dire basta ai contratti a chiamata e ai voucher, che creano precarietà e che consentono a un albergo di risparmiare un bel po' di denaro agli imprenditori alberghieri. Chi assume con queste formule parte del personale ha quindi la possibilità, risparmiando sul costo del lavoro, di andare ad abbassare il costo delle camere, dando così vita a un dumping, concorrenza sleale, nei confronti delle aziende che invece assumono i propri lavoratori con i contratti tradizionali. Questo vantaggio può tuttavia coglierlo qualche lavoratore. Un dipendente assunto con contratto stagionale nel periodo di chiusura di un hotel può andare a lavorare in un'altra struttura. Vabbè, grazie, che culo. Cioè, sto dicendo, se nei mesi in cui non sei assunto da noi puoi sempre andare a lavorare da qualche altra parte. È un vantaggio.
Il vantaggio.
Il vantaggio. E vabbè, direi che non è il caso di andare avanti dopo questa dichiarazione. E beh, dai, sono le 9:45.
Musica.
Musica. Prendiamoci una pausa con Dexter Gordon.
We'll be right back.
19:50 minuti, torniamo in diretta. Abbiamo finito con le prime pagine, abbiamo finito con le notizie di Padova e dintorni, e adesso passiamo al mondo tutto.
Apriamoci al mondo intero. Allora, leggiamo.
Un po' come la Libia si è aperta spontaneamente nel 2011 alla democrazia, secondo le dichiarazioni del nostro Presidente del Consiglio.
E quindi noi dobbiamo farlo altrettanto spontaneamente, la lettura internazionale dei fatti?
Sì. Ma chi è? Harrison Ford quello in copertina?
No, Karl Ove Knausgård.
Ah.
Vabbè. Allora, leggiamo.
Somiglia a Harrison Ford.
Abbiamo pre. Magari è la controfigura.
Ah, ok.
Che ne fai? Che dice viaggio al centro del cervello. No, ma Harrison Ford non ce l'ha, quindi è impossibile che sia la controfigura.
Eh beh, sono separati alla nascita.
Ah,
uno è cresciuto in America.
È il cervello di prozigoto che ha tenuto il cervello.
Esatto, esatto.
Allora, abbiamo preso l'internazionale di questa settimana, da cui leggeremo, inizieremo a leggere gli editoriali.
Poi non vi preoccupate, leggiamo anche le barzellette al fondo.
Assolutamente sì. Allora, gli ultimi giorni dell'Europa, tratto da Le Monde, quotidiano francese. Non si sa più che termine usare. Sotto lo shock dell'ondata migratoria, l'Europa si smembra, si disintegra, si decostruisce. A meno di un sussulto, da qui al prossimo vertice europeo di aprile, gli storici individueranno nel periodo 2015-2016 l'inizio della decomposizione dell'Europa. Diranno che è stato un bel progetto, avviato a metà del Novecento e conclusosi nel primo quarto del XXI secolo. Che lo spirito europeo ha soffiato, con il sostegno dei popoli, per più di mezzo secolo, prima che il progetto si spegnesse, divenuto ormai impopolare, vittima della sua incapacità di rinnovarsi, minato dall'assenza di leader all'altezza. È ancora possibile cambiare rotta, ma i fatti sono incontrovertibili. Gli europei sono divisi sulla crisi dei migranti, non vogliono o non possono affrontare la questione insieme. Sanno che non esiste una soluzione unilaterale, a meno di non trasformare la Grecia in un immenso campo profughi. Non ignorano il fatto che i problemi posti dall'arrivo di legioni di sventurati in fuga dalle guerre in Iraq e in Siria sono, per loro natura, transnazionali. Ma ormai i 28 paesi europei sono diventati incapaci di azioni collettive, se si esclude la gestione del mercato unico, ovviamente. La tragedia dei profughi ha creato una frattura politica. L'Europa dell'Est non sente il bisogno di un'azione collettiva e crede che la cosa non la riguardi. E ha creato anche una frattura giuridica. Perfino quando regolarmente votate, le decisioni prese dai capi di Stato e di Governo vengono infatti violate spudoratamente da paesi che non si sentono vincolati dal fatto di averle firmate. Lo spettacolo degli ultimi giorni mostra un'Europa in piena disgregazione. In teoria, a settembre, i paesi europei si erano messi d'accordo sulla ridistribuzione di circa 160.000 richiedenti asilo. Ma sotto la spinta dei flussi migratori, per il 2016 atteso un altro milione di persone, il panico sta prevalendo. Uno dopo l'altro gli stati sospendono gli accordi di Schengen. Le quote non vengono rispettate. L'Austria ha convocato un vertice informale dei paesi della rotta balcanica per isolare la Grecia e contenere i migranti all'interno delle sue frontiere. Atene e la Commissione europea non sono state informate e tutto si è svolto al di fuori del quadro dell'Unione, come se questa non esistesse. Il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, vuole organizzare un referendum sulle poche centinaia di richiedenti asilo che il suo paese dovrebbe accogliere e che secondo lui minacciano l'identità culturale, religiosa ed etnica dell'Ungheria. Insomma, una lunga lista di atteggiamenti nazionalistici e litigiosi, proprio come quando l'Europa non esisteva. Passiamo poi al secondo editoriale, che invece ha uno sguardo più internazionale, e andiamo in Sud America con la resa dell'Argentina sul debito. La battaglia dell'Argentina contro i creditori si è conclusa. Vediamo come si è conclusa. Il nuovo presidente conservatore, Mauricio Macri, ha promesso di porre fine alla disputa con gli hedge fund.
Quindi si è conclusa male.
Stai spoilerando tutto, come al solito.
Vabbè, presidente conservatore, come vuoi che sia finito?
Magari si era ritirato.
No, appena eletto. La vita privata.
Vabbè, continuiamo a leggere, nonostante abbiamo già capito come possa finire il tutto. Il nuovo presidente ha promesso di porre fine alla disputa con gli hedge fund, che tu sai benissimo cosa sono.
Sì.
Cosa sono hedge fund?
Sono dei titoli della finanza derivati dal valore aggiunto sulla varianza della scommessa dell'azione sotto il 5% del rincaro dovuto al cambio favorevole quando il dollaro è stato svincolato a seguito della crisi dell'OPEC.
Grande! È dimenticato solo scientificamente.
Scientificamente, ovviamente.
Comunque, sono per noi, adesso saranno fondi speculativi, li chiamiamo. Allora, questi fondi speculativi statunitensi
poi verranno chiamati Fondo Cetriolo.
Fondo Cetriolo, statunitense sempre. Che richiedevano il rimborso sul debito. Per Macri e la sua squadra di ministri, composta da ex manager e banchieri, la dura posizione del presidente Cristina Kirchner alle richieste dei creditori era solo una zavorra ideologica di cui bisognava sbarazzarsi al più presto per poter tornare sui mercati finanziari internazionali a qualunque costo. I hedge fund statunitensi hanno rinunciato solo al 25% della somma inizialmente richiesta, con evidente sprezzo di quei creditori che, con i programmi di ristrutturazione del 2005 e del 2010, avevano accettato riduzioni fino al 70%. Questo accordo mette in discussione le regole sull'insolvenza degli stati. I creditori, che in questi casi devono rinunciare a parte delle loro pretese, dovrebbero infatti sempre aspettarsi un trattamento equo, cosa che qui infatti non è avvenuta. Il precedente governo argentino aveva spinto proprio in questa direzione, quando su iniziativa nel settembre del 2015 dell'Assemblea delle Nazioni Unite aveva approvato le linee guida di un sistema vincolante per la ristrutturazione del debito degli stati sovrani. Il punto chiave era che un accordo accettato dalla maggioranza dei creditori non può essere contestato in tribunale da quelli che erano contrari. Se questo punto fosse una prassi internazionale vincolante, i hedge fund avrebbero le mani legate, almeno giuridicamente. All'Assemblea dell'ONU 136 stati avevano votato a favore e 41 si erano astenuti. Solo 6 paesi avevano votato contro: Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Germania, Canada e Israele. Eppure non sembrano esserci state conseguenze e l'interesse della comunità internazionale si è già spento. E quindi, buona vita.
Abbiamo anche guadagnato un fonico.
Ah sì?
Sì, faglielo sentire.
È un fonico hedge fund.
Io sono il primo. Wow. Siete qualcosa? Pronto?
Hai
sentito che roba?
Che echoes.
Abbiamo un super fonico qui. Però dobbiamo parlare di cose serie, quindi togli questi effetti della minchia. Accoppia, no, che ti accoppi dopo.
Autocoppati.
Girati questa manopola. Va bene, può stare.
Ma si sono bene questi effetti per passare dal nazionale all'internazionale.
Esatto, facciamo l'eco. Allora, leggiamo da contropiano: Catania, in comune le famiglie sgomberate. Dopo aver ricevuto la notizia dai Bread and Breakfast di dover lasciare nei prossimi giorni le stanze, questa mattina le famiglie sgomberate lo scorso 16 febbraio dalla palazzina di via Furnari si sono radunate sotto il Palazzo degli Elefanti per chiedere e poi ottenere un incontro al vice sindaco Consoli, che aveva promesso una permanenza di almeno 2 mesi. Questo fatto è avvenuto lunedì pomeriggio. Le promesse fatte all'indomani dello sgombero delle 22 famiglie di via Furnari erano sostanzialmente 2: permanenza assicurata in bed and breakfast per 2 mesi e l'accompagnamento tramite i servizi sociali nella ricerca di nuovi alloggi attraverso l'utilizzo del buono casa. Fino ad oggi nessuna delle 2 promesse pareva essere mantenuta. Proprio in questi giorni, a meno di 1 mese dallo sgombero, i bed and breakfast avevano intimato alle famiglie di lasciare le stanze. Così scatta la protesta. Radunati sotto il comune, si è riusciti ad avere un incontro con il vice sindaco Consoli e l'assessore alle politiche sociali Villari ed ottenere una proroga ai 2 mesi promessi per lo stanziamento nei bed and breakfast ed un incontro per domani alle ore 10 con i servizi sociali per dare concretezza alla ricerca di alloggi alternativi. Ancora una volta appare evidente come non si possa abbassare la guardia, ma si debba continuare a lottare per un diritto che dovrebbe essere già garantito: una casa. Prossimo, poi rilancia il momento di ieri alle 10, dove appunto si sono incontrati i comitati per la casa, che a quanto pare non se la vedono bene, cioè a quanto pare lo sapevamo, ma abbiamo un'ennesima dimostrazione, non se la vivono bene in tutta Italia, e appunto i servizi sociali. Andiamo avanti.
Niente eco?
Vai con l'eco, passiamo all'internazionale.
E dopo la brutta notizia degli hedge fund, passiamo a una quasi buona notizia. Perché tu sai che in Irlanda ci sono state il 26 febbraio le elezioni.
Sì.
E chi ha vinto?
Te lo lascio dire a te.
La socialdemocrazia.
Meno male.
Sei contento?
Sì.
Gli irlandesi hanno votato contro l'austerità e per una politica nuova che mette un freno alla crescita delle disuguaglianze. L'establishment irlandese è rimasto incredulo di fronte ai risultati delle elezioni del 26 febbraio, che hanno segnato la sconfitta della coalizione di governo tra conservatori del Fine Gael e il Partito Laborista. Ora anche la classe dirigente capirà come si sentono gli irlandesi da 10 anni a questa parte, e non solo gli irlandesi. Gli elettori si sono sentiti ripetere la stessa litania dagli ultimi 2 governi e dalla stampa. Gli attacchi contro i più deboli erano necessari, l'austerità stava funzionando, il piano di salvataggio era una medicina dolorosa ma efficace, e versare miliardi nelle casse di banche moribonde era utile, e il sistema era stato riformato. Questa è la versione dei fatti raccontata non solo a Dublino, ma in tutta Europa. L'Irlanda ha difeso l'ideologia dominante di centrodestra e ha fatto sembrare la sua fallimentare risposta alla crisi dell'euro migliore di quanto fosse. È stata, in poche parole, l'antigrecia. Quello che gli elettori hanno detto alle urne è senz'altro complesso, ma anche molto chiaro su un punto: non vi crediamo. Negli ultimi 5 anni gli irlandesi hanno assistito allo spettacolo drammatico allestito apposta per loro, un'allegoria morale a base di peccato, castigo e redenzione, con sensazioni che andavano dallo scetticismo al disgusto. Nel 2011 il governo non è stato eletto per fare quello che poi ha fatto. Aveva promesso cambiamenti radicali, che non ci sono stati, e non è riuscito a creare consenso intorno alle sue scelte. La combinazione di austerità per i poveri e generosità per i più ricchi non è mai stata approvata dalla popolazione. Così gli elettori hanno dovuto urlare per farsi sentire. Gli irlandesi sanno che la ripresa economica è dovuta in gran parte alla fortuna. Beh, sono comunque intelligenti gli irlandesi.
Se la giocano sempre questo fatto della fortuna.
Sanno che i richiami all'equità suonano falsi da parte di un governo che ha presentato 5 finanziarie regressive di fila, mentre il tasso di povertà raddoppiava. Sanno che le basi di una società giusta, le politiche abitative e la sanità sono state devastate. Sanno che la promessa del Fine Gael di tagliare le tasse e allo stesso tempo migliorare i servizi pubblici era incoerente e cinica. È un veramente preparato l'elettorato irlandese, molto più del nostro. E sanno che i partiti di governo non hanno mai fatto nulla per affrontare questi temi. Gli irlandesi non hanno creduto alla versione dei fatti di governo e quindi nemmeno alle sue promesse. L'Irlanda in fondo non fa eccezione. La società irlandese ha subito l'azione delle stesse forze corrosive che hanno minato le strutture politiche in altri paesi. L'aumento della disuguaglianza e del potere di oligarchie non elette mette a rischio l'autorità delle istituzioni democratiche. Quasi ovunque si è assistito all'ascesa della sinistra radicale o dell'estrema destra, o anche di entrambe. Perché l'Irlanda dovrebbe fare eccezione, dunque? Per diversi motivi qui la destra radicale non ha fatto breccia, ma c'è stata una netta virata a sinistra. I conservatori del Fianna Fáil hanno ottenuto un buon risultato perché hanno capito cosa stava succedendo e si sono spostati, almeno a parole, su posizioni timidamente socialdemocratiche. Quasi tutti gli altri partiti, escluso Fine Gael, si sono spostati a sinistra dei laburisti. Le loro posizioni sono diverse, ma appoggiano su uno stesso assunto: serve più uguaglianza. Dietro a questo fenomeno c'è l'emergere di una maggioranza socialdemocratica. 2/3 degli elettori sono su queste posizioni, ma che governo avranno? La soluzione più probabile è una coalizione di Fianna Fáil e Fine Gael. I partiti che negli ultimi 10 anni hanno dimostrato di non saper governare potrebbero avere il compito di creare non solo una nuova narrazione, ma una nuova realtà. Trasformare l'Irlanda in una socialdemocrazia non sarà un'impresa da poco, e questa volta fallimento non potrà essere mascherato dalla solita retorica dell'ottimismo.
Insomma, la vera Irlanda non è in festa.
Assolutamente no.
Ok.
Quella che è in festa ce l'abbiamo solo noi.
Esattamente, che culo. Allora, andiamo con un'altra notizia che viene rilanciata dal movimento Nomuos, e noi ne diamo lettura. Prendiamo dalla Repubblica di Palermo: domani si accendono le parabole del MUOS per il rivelamento delle missioni. Tensione a Niscemi. Comitati Legambiente e Movimento 5 Stelle si appellano al prefetto di Caltanissetta. Ah, tra l'altro, fammi l'eco che passiamo dall'internazionale al nazionale. Si porta! Perfetto. No agli esperimenti. La popolazione non può fare da cavia. Domani è giorno dello switch on. Per la prima volta dal completamento dei lavori della base del MUOS di Niscemi verranno accese tutte insieme alla massima intensità le 3 parabole del nuovo impianto satellitare di comunicazioni americano, ancora al paro dopo il sequestro della base siciliana da parte della magistratura, e le 47 antenne presenti già installate in loco. Dovrebbe essere il momento della verità, quello in cui le misurazioni delle emissioni da parte dell'ARPA dovranno stabilire una volta per tutte se, come sostiene il governo americano, non c'è alcun pericolo per la popolazione della zona, o se, invece, come sostengono i comitati Nomuos e le emissioni elettromagnetiche dell'impianto, superano e di molto i limiti stabiliti per legge. Che, detto così, sembra che il vecchio che gioca a brisco nel paese abbia deciso questa cosa. In realtà ci sono fior fior di studi che attestano che troppo bene queste antenne non fanno, ma si sa che sulla questione ambientale purtroppo alla fine di tecnici perizie e controperizie ne possono mettere in piedi molte di più i vari governi, tanto più se il governo degli Stati Uniti d'America, di quanto può farlo un comitato per grande e diffuso che sia.
Pensa che sapevo che era stata fatta addirittura un'inchiesta giornalistica anni fa su queste antenne e praticamente delle prove che erano state fatte dalle navi militari a largo delle coste per simulare quello che poi sarà fatto con questo impianto, ed si erano verificati in concomitanza con l'accensione di questi esperimenti la completo bruciatura di impianti elettrici domestici in case private. I tecnici hanno detto che erano queste onde che facevano saltare e bruciavano totalmente i sistemi elettrici delle case.
Però tanto siamo in un paesino in Sicilia, quindi non gliene batto un cazzo a nessuno se il frigorifero salta.
Vabbè, se il frigorifero salta è un problema.
Sì.
Il ferro da stiro che salta, no, tanto fa caldo, però il frigo sì.
Sì, il frigo fa più problemi. Ad ordinare le misurazioni è stato il Consiglio di Stato, chiamato a decidere sul ricorso presentato al Ministero della Difesa contro la sentenza del TAR che ha ratificato la revoca delle autorizzazioni amministrative, perché ricordiamo che in Italia il governo è contro la regione per la questione del MUOS, cioè la regione dice no, è dannosa questa cosa, non si fa, anche se vi piace fare le pompe alla marina militare statunitense, e il governo risponde sì, esattamente,
facciamo
noi,
le pompe,
noi le pompe ci piace farle, vogliamo continuare, e quindi voi non dovete scassare le wallere. Le misurazioni delle missioni avrebbero già dovuto essere effettuate a gennaio, ma il prefetto di Caltanissetta Maria Teresa Cucinotta,
ma è lei?
No, quella era Maria Grazia.
Ah, giusto.
Le fermò, non ritenendo che fossero state prese misure a tutela della popolazione durante i 3 giorni previsti per il rilevamento. E proprio per questo si sono nuovamente appellati al prefetto, comitati No MUOS, associazioni ambientaliste, che chiedono di sapere cosa sta cambiando da gennaio ad oggi in tema di tutela della salute pubblica, e premono per un nuovo stop alle misurazioni. Intanto c'è una bella foto degli antennoni. Che
antennoni, sono dei condomini praticamente.
Sì, dà l'idea di quanto siano cicci questi paraboloni che i Marine hanno montato su. Se non ci sarà alcun contrordine, i tecnici dell'ARPA cominceranno il loro lavoro alle 9 di domani mattina. È già stato stabilito un cordone di sicurezza dal raggio di 2 km dei confini della base, ma i manifestanti si sono già dati appuntamento al cancello 1 di Contrada Ulmo Niscemi per una manifestazione di protesta. Anche il Movimento 5 Stelle ha scritto al prefetto di Caltanissetta chiedendo di fermare l'accensione delle parabole. Noi testo sul MUOS senza le indispensabili condizioni di sicurezza che garantiscono l'incolumità della popolazione. I cittadini non sono topi da laboratorio. Anche noi, come gruppo politico, dice il deputato regionale Gian Piero Trizzino, abbiamo scritto al prefetto sottolineando la pericolosità di questa manovra e la necessità di approntare tutte le misure necessarie affinché non vi siano conseguenze sulla popolazione. Siamo consapevoli della necessità di fornire al giudice tutte le carte affinché possa accertare una volta e per sempre la pericolosità dell'impianto militare, ma non possiamo accettare che la popolazione diventi la cavia di questo test. Va bene, sono le 10-8 minuti, mettiamo un po' di musica, dammi un beat giusto per lanciare la canzone. È giusto questo beat? È giusto, bene, mi dice che è giusto, allora vai con la musica, ci sentiamo tra pochi minuti, ciao! Torniamo in diretta alle 10 e 12 minuti, continuiamo con le notizie, vai pure.
Torniamo all'internazionalità.
Però se ti metti lì sopra, io non twitto.
Allora non mi metto lì sopra, mi metto qui sotto.
Aspetta, ti faccio un po' di spazio su, sullo table.
Tanto sarò breve perché qui ci sarebbe da leggere un lungo articolo sull'esercito di manga, perché tu non lo sai, ma il Giappone...
I manga sono quei...
I fumetti giapponesi.
I cartoni con le, tipo con le zinne spropositate.
Tipo.
Ah, ok.
Ma adesso li hanno un attimo rivisitate.
No, come?
Sì, sì, perché l'obiettivo non, essere più non è più essere zinnute, ma suadenti.
No, ma scusa, il bello dell'animazione giapponese era queste donne spropositate.
Che riuscivano a essere suadenti appunto perché zinnute.
Esatto.
Perché hanno rotto questo...
Cioè, secondo me era una formula che funzionava. Vabbè, poi non sono un editore, quindi sapranno loro.
Nasce da un problema, che il problema è che la Costituzione giapponese, scritta nel 47, cosa dice? Dice che il Giappone rinuncia ad avere un esercito e a ricorrere alla guerra come mezzo per risolvere le dispute internazionali. Bellissimo principio, ma dal 54 Tokyo ha comunque una forza armata chiamata Forza di Autodifesa, che è a tutti gli effetti un esercito. E non solo ha questa forza di autodifesa, ma ultimamente vuole proprio cambiare l'articolo 9 e andare a istituire forze che possono intervenire in dispute sul territorio non nazionale. Però per fare questo devono riuscire a far accettare l'idea ai cittadini che sono per retaggio culturale antimilitaristi. Come fanno? Con i manga.
Ah, quindi dice che tutti gli anni di Mazinga Z, Jigoro d'acciaio, Goldrake e tutti i cartoni animati in cui si picchiavano come animali era per convincere la gente che picchiarsi e sconfiggere il nemico, che sia con un razzo missile o con un'onda energetica, sia una cosa buona e giusta.
No, perché quelli si erano altri. Adesso invece sono proprio umani fatti finiti, giapponesi, che si combattono tra di loro per far vedere che sono bravi.
Cosa c'entrano i manga allora?
I manga, allora, innanzitutto hanno fatto un lavoro scientifico.
Scientifico anche
scientificamente,
loro. E non siamo gli unici a fare un lavoro scientifico.
E hanno visto che si poteva sfruttare il potere del Moe. Tu lo conosci il Moe? Il Moe è la reazione cognitiva ed emotiva generata da immagini iconografiche di personaggi di fantasia. È praticamente la reazione che hai davanti al manga. Al manga minuto.
Dico zin. Zinne!
E trasformare il Moe.
Il fonico dice
che va bene Moe.
Sa lui.
Comunque trasformare il Moe in un kawaii, ovvero cosa? Trasmettere al pubblico informazioni di carattere politico, economico, letterario ed educativo che passasse attraverso una forma di comunicazione che suscitasse tenerezza. Che è quella sempre che
sì,
si ottiene con
tenerezza.
Quindi cosa è successo? Che nel 2015 al primo simposio annuale...
Anche io stavo per dire tenerezza.
Anche
in
tu?
Effetti. Sì, sì, sì.
Ma all'inizio è tenerezza, poi boh, ti corrompi subito.
Esatto.
Al primo simposio annuale sulle tecnologie di difesa si è discusso di una questione molto interessante. L'uso del manga e del Moe nella promozione dell'agenzia. A partire da elementi come il genere, gli occhioni spalancati, il sorrisetto malizioso, il sopracciglio determinato, lo sguardo fisso sull'orizzonte e la... abbigliamento sobrio fino all'uso di alcuni colori, caratteri tipografici e immagini subliminali sullo sfondo. Quindi questo è stato veramente il piatto forte dell'incontro dell'Agenzia della Difesa giapponese. Ok. E spesso in questi manga vengono usate personaggi femminili nel tentativo di sfruttare le dicotomie di genere del passato, quando gli aggressivi uomini kamikaze si contrapponevano alle premurose nutrici. Tutto questo l'hanno imparato benissimo dall'esempio di Hollywood.
Ma come si chiama? Moe?
Moe e Kawaii.
Moe e Kawaii, ok.
E pensa che dal poster di questo simposio sulle tecnologie di difesa sono totalmente assenti i temi dell'orgoglio nazionale, della forza o della virtù, tanto che questi annunci potrebbero pubblicizzare qualsiasi tipo di servizio o prodotto. Cioè tu, se vedi il logo di questo simposio, ti sembra che possano pubblicizzare, che ne so, un viaggio in treno o spedire la posta alla tua amata, invece in realtà c'è il manga che ti rende suadente l'iniziativa della... sul armi di difesa, tra l'altro, sì. Allora, dicevamo che comunque l'esempio è stato preso da Hollywood, dove l'industria dei videogiochi opera a stretto contatto con il Pentagono nel complesso militar ricreativo. Mentre il Giappone produce infatti una narrazione addolcita e mite delle sue forze armate, il governo statunitense promuove il carattere ipermacista che definisce la maggior parte dei film e dei videogiochi di guerra. Vengono citati di film come Iron Man, Transformer e X-Men, che sono stati sviluppati e realizzati in collaborazione con il Pentagono. Questo legame tra Pentagono e aziende cinematografiche consente alle aziende stesse del settore dell'intrattenimento di ridurre in modo significativo i costi e di attingere le conoscenze del comparto militare, mentre il Pentagono può sfruttare il potere persuasivo del cinema per sostenere i programmi del governo e trasformare sale cinematografiche, televisori e computer in uffici di reclutamento virtuali o in bastioni dell'identità nazionale. Negli Stati Uniti si continua a mettere in discussione il ruolo militare del paese nel suo complesso, con appelli a favore di un atteggiamento meno interventista in politica estera. E probabilmente il complesso militare creativo presto farà ricorso a un immaginario più morbido. Pensare che in passato il Pentagono ha usato queste tattiche in momenti in cui l'opinione pubblica non apprezzava particolari scelte di politica estera, per esempio durante le guerre in Vietnam e in Corea. Se tu ricordi bene Top Gun,
sì.
È stato bello Top Gun, è un bel film. Di amore, non l'hai visto? Non ti sei mai
medesimato? Ho visto soltanto un rifacimento per, diciamo che la trama militarista andava in secondo piano.
Perfetto, cos'era? Era sempre Top Gun, ma la gun era un'altra cosa.
Beh, adesso non stiamo qua a entrare nel dettaglio.
Uno dei più noti film di ambientazione militare del Novecento è stato in realtà prodotto in collaborazione con il governo statunitense per ammantare di amore fraterno e orgoglio nazionale l'avventurismo militare del presidente Ronald Reagan in Ronald Reagan in Libia e a Grenada, tanto, con tanto di messaggi brillanti e un fascino carismatico contagioso.
E intanto in Italia i CCCP cantavano Punk Islam.
La mettiamo su?
Non ce l'ho.
Ah, no, l'hai lanciata benissimo. Allora finisco dicendo che le tenere decalcomanie manga sugli aerei da combattimento, sui missili e nelle campagne pubblicitarie dell'esercito continueranno a trasmettere l'idea del Giappone come potenza di medio livello. E la scomparsa di un'armata manga in mimetica kawaii potrebbe indicare l'avvenuta normalizzazione degli strumenti di politica estera del Giappone e del modo in cui la società giapponese concepisce il ruolo della difesa in un mondo anarchico. Guarda, qua, bello, bello che questa immagine, dove c'è un aereo militare, dove c'è un personaggio manga femminile in tutta
Wakana
mimetica.
Wakana Nisarazu.
Famosissima. Che ovviamente vedi che ti guarda con fare suadente, bocca aperta, e ti indica la strada dove devi andare.
Indica
la mitragliatoria, in
esatto.
Effetti. E c'è seduta sulla...
Però non è così zinnuta.
Beh, dai, un pochettino, no?
Ma perché è inarcata con la schiena?
Ma tu sai che le zinnute non sono ammesse a fare militare.
Ok.
Se no cammini male, scompensi.
Scompensi.
E comunque sull'ala dell'aereo c'è poi invece la riproduzione umana di questo personaggio manga con la soldatessa che imita la posa poggiata comodamente sul mitragliatore, mentre il pilota guarda all'infinito e cerca di capire
oltre
qual è il prossimo obiettivo.
Va bene, torniamo in Italia, quindi dammi di effetto DJ Wow, si torna sulle notizie della nazione. Toscana, fibre di amianto nell'acqua potabile, lo leggiamo da contropiano. Rossi, Saccardi, Fantoni e Company, l'acqua dei rubinetti non datecela a bere. Lo dicono anche l'ordine dei medici. Il comitato 21 marzo a ribadire che i tubi di cemento amianto presenti nella rete idrica toscana vanno tolti immediatamente. Rende nota la risposta odierna dell'ordine dei medici della provincia di Pistoia al coordinamento dei comitati sul problema. Filamenti di amianto presenti nella rete idrica. 1. L'amianto è riconosciuto cancerogeno certo, sia per inalazione che per ingestione, per cui ritiene non dover esistere un limite di tolleranza dell'acqua potabile, al di sotto del quale possa esserci un limite di sicurezza per la salute umana. Richiama l'attenzione poiché in situazioni di rottura delle tubazioni di cemento amianto si possono verificare aumenti acuti di numero delle fibre di amianto, in difficile verifica e valutazione. 2. Riconosce nella presenza dell'acqua delle fibre di amianto il suo effetto potenzialmente negativo sulla salute umana e, alla luce dei dati scientifici oggi disponibili, in mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi evidenziati, invoca l'applicazione del principio di precauzione, articolo 191 UE. 3. Non ritiene istituzionalmente indicato e corretto rispondere al vostro quesito sulla protesta dei genitori sui loro figli, non essendo di competenza di questo ordine, pur comprendendo umanamente il vostro disagio. Il consiglio dell'ordine di medici e chirurghi e odontoiatri di Pistoia. Va bene, questa comunque è la risposta ed è una cosa che passa abbastanza in secondo piano sui giornali, anche se di fatto è piuttosto grave.
Come... Ma dove era?
A Pistoia. A Pistoia, quanto pare. Tra l'altro, qualcuno ha apprezzato il Moe e il Kawaii, perché su Twitter fai il relaunching.
Diventerà di tendenza, quindi.
Eh sì, ma si sa che certe cose entrano subito in tendenze. Allora, volevo leggere questa. Se carica sempre da contropiano. Su Roma, educatrici e maestre precari protestano sui ponteggi. Leggiamo qua, c'è anche nella foto uno striscione dell'USB, educatori usa e getta. Un gruppo di precari dei nidi delle scuole dell'infanzia del comune di Roma si è arrampicato sulle impalcature in piazza Madonna di Loreto, nei pressi del Campidoglio, per protestare contro la condizione lavorativa che stanno vivendo ormai da troppi anni. Nella giornata mondiale dei diritti e della dignità delle donne, le lavoratrici sostenute dall'USB intendono così denunciare l'attacco sotto i fronti alle loro esistenze precarie. Da un lato il limite alla reiterazione dei contratti oltre i 36 mesi, che scadrà a giugno, dall'altro le politiche di cessione dei nidi ai privati e alle scuole dello Stato, contenute nel DUP presentato dal commissario Tronca. Da ultimo, il nuovo modello organizzativo dei nidi e delle scuole comunali, che impone un aumento dei carichi di lavoro e della flessibilità oraria del personale di ruolo per poter coprire le assenze e quindi limitare al massimo il ricorso al personale supplente. Tutto ciò sta rendendo impossibile mantenere alti i livelli di qualità di questi servizi e sta esasperando le lavoratrici e l'utenza. Questo è l'articolo di Contropiano, sono le 10:24, se è un articolo veloce lo leggiamo.
Ma no, io sarei passato alle vignette.
Alle vignette? No, quelle non le leggiamo.
No, ce
le leggiamo solo noi.
Oh no.
Le avevamo promesso, ma come al solito abbiamo mentito. E siamo fieri di averlo fatto. Va bene. Sta roba dei manga giapponesi ha fatto successo sui social network.
Ah sì?
Sì, a quanto pare piacciono.
Allora, lunga vita all'esercito giapponese, kawaii e moe per tutti.
Kawaii e moe.
Tu ce l'hai un po' di kawaii.
Kawaii è quella sinistra e moe è quella destra.
Sì.
Ok.
Che tu sai che quella destra sembra più piccola della sinistra.
Eh sì. No, aspetta, è quella sinistra perché quando tiri l'arco schiaccia.
No, perché c'è il cuore sotto.
Ah, giusto.
No.
Abbiamo un'altra notizia?
Ma tu sai del CETA, se vuoi. Sai cos'è il CETA?
Sì.
Sì, ti piace il CETA? No.
A tratti.
A tratti. Allora, velocemente...
Con il limone, sì.
Con il limone, sì. È l'accordo che affossa lo Stato di diritto. A maggio il Consiglio europeo approverà il trattato di libero scambio tra Bruxelles e Canada.
È quello che mi piace col limone, perché stringe un pochino.
Stringe.
Lo senti meglio.
Ah sì? Perché ti piace sentirlo fino in fondo, comprenderlo in ogni venatura.
Esattamente.
Trattato che entrerà in vigore prima di essere discusso e votato dai parlamenti nazionali. Tu sai che le leggi entrano in vigore solo dopo che il Parlamento le discusse e votate, normalmente, no? Fino ad allora invece valgono quanto il pezzo di carta su cui sono scritte. Forse, non per tutte. Lo stesso succede nell'Unione Europea, ma non è sempre vero. Perché? Perché Il trattato di libero scambio tra l'Unione Europea e il Canada potrebbe essere applicato senza che alcun Parlamento l'abbia mai votato. E tu dici, che c'è, cosa c'è di male tra questo trattato e molte altre monnezza che viene fatta?
C'è,
infatti, te lo stai chiedendo.
Che c'è di male?
Allora, innanzitutto che anche se in seguito il Parlamento Europeo e quelli nazionali dovessero respingere il trattato, alcuni suoi articoli entrerebbero comunque in vigore. Quindi un po' entra comunque dentro di te.
Ci piace.
Ma tu sai cos'è sto CETA, tra
sì.
l'altro? O no?
Sì.
Che è il trattato di libero scambio?
Sì,
sì. Allora
sì.
sai tutto, allora perché ne stiamo a parlare? Finora di questo CETA si erano occupati solo gli esperti di economia o di politica commerciale, mentre la maggior parte delle persone non si interessava delle sue norme complesse. Inoltre, fino a poco tempo fa, al centro delle trattative c'erano solo la riduzione dei dazi doganali e le regole per le imprese. Oggi invece è diverso ed è per questo che è un argomento di così primo piano, perché ormai gli accordi incidono nella vita di tutti i giorni, stabiliscono quando la tutela dell'ambiente è un ostacolo al commercio e se gli ospedali devono essere privatizzati, questioni che interessano dunque i cittadini dal vivo. L'Unione Europea ha comunque promesso che i polialcloro statunitensi non arriveranno in Europa e che la tutela dell'ambiente non verrà sacrificata, ma in realtà le autorità modificano qualche dettaglio solo quando aumenta il malcontento. I funzionari europei si ostinano a non riconoscere che la politica commerciale dovrebbe diventare più pubblica e più democratica. L'accordo è stato infatti negoziato in segreto, si vede qua già la buona fede, e l'opinione pubblica l'ha potuto leggere solo quando la Commissione Europea e il governo canadese lo avevano già firmato. Inoltre, per passare non serve l'unanimità dei consensi, ma basta una maggioranza qualificata. Oggi l'Unione Europea, si conclude l'articolo con questa esortazione, non è molto popolare. Anche per questo dovrebbe evitare delle scelte che potrebbero apparire una restrizione dei suoi principi democratici. Purtroppo a Bruxelles e ai governi nazionali manca l'intuito politico necessario per comprenderlo.
Bene, allora sono le 10 e 28 minuti, quindi manca pochissimo alla chiusura di questa trasmissione. Ricordiamo tra l'altro che oggi è il 9 marzo e sono passati 31 anni esatti dall'omicidio di Pedro da parte della Digos di Trieste. Pedro, un compagno attivo, molto attivo a Padova, anche nel frangente della lotta per la casa. C'è stata anche una campagna l'anno scorso organizzata dentro la Marzolo occupata sulla figura e sulla memoria storica di questo compagno, che appunto esattamente il 9 marzo del 1985 vedeva freddata a sangue freddo della Digos triestina fuori dalla casa in cui viveva. Quindi è giusto anche ricordare la sua memoria. Facciamo un po' di relaunching adesso. 14.30 va la replica di questa rassegna stampa, alla 21 di questa sera c'è Memoria Resistente e anche alle 16.45 c'è la quarta puntata di Invaders Must Die. Questo è il programma di Radiazione per il momento, rimanete sintonizzati, speriamo di riuscirvi a dire molto presto gli aggiornamenti per quanto riguarda il riesame nei confronti delle misure cautelari appieppate ai compagni del Comitato di Lotta per la Casa e speriamo anche che siano favorevoli. Con questo è tutto, ci sentiamo al futuro, ciao!